minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Quando nasce Ferenc Liszt nell'Ungheria del primo Ottocento, Chopin ha già un anno. Tra due anni verrà alla luce Wagner. Wagner e Chopin saranno i più grandi amici del maestro ungherese. Il padre di Ferenc è amministratore del principe Esterházy, cui il piccolo Liszt deve molto per gli inizi della sua carriera. È vero, sarà il papà a farlo sedere con sé al pianoforte, ma dopo il suo primo concerto pubblico, quando Ferenc ha solo 9 anni, il principe, che ha assistito estasiato, invita alcuni magnati ungheresi a unirsi fra loro per assicurare al piccolo una borsa di studio. E così, nello stesso anno 1820, la famiglia Liszt può stabilirsi a Vienna. Qui Ferenc studia pianoforte con il maestro Czerny, armonia e contrappunto con Antonio Salieri. Continua a dare concerti. Una sera di aprile del 1823, a solo 12 anni, vede in prima fila Beethoven, che dopo il concerto lo abbraccia tra gli applausi del pubblico. Furono proprio questi primi successi, ottenuti con tanta facilità, a renderlo distaccato nei confronti della gloria?
Rammentiamoci dell'antica preghiera dei Dori, la cui semplice formula era d'una così pia poesia, allorché essi domandavano agli dèi di dar loro il bene attraverso il bello. Invece di metterci tanto al lavoro per attirare le folle e per piacere loro ad ogni costo, occupiamoci piuttosto di lasciare un eco celeste di ciò che abbiamo provato, amato e sofferto. Impariamo a esigere da noi stessi ciò che dà un posto nella mistica città dell'arte, piuttosto che non a chiedere al presente, senza rispetto per l'avvenire, quelle facili corone che, appena intrecciate, sono immediatamente appassite e dimenticate.
Dopo Vienna, Parigi. Il direttore del conservatorio, Luigi Cherubini, non lo ammette ai corsi, ma in compenso dall'Opéra gli commissionano un lavoro teatrale che ottiene un buon successo. Da Parigi Liszt si reca a Londra e poi compie altri viaggi di studio per l'Europa. In seguito alla morte repentina del padre si raccoglie in anni di intensa meditazione, durante i quali incontra fra l'altro poeti, filosofi, pittori, romanzieri, Lamartine, Hugo, Heine, incontri non senza esito, che lo inducono anche a raffronti fra le varie arti.
Si è sempre voluto supporre che la musica cosiddetta pittorica avesse la pretesa di competere col pennello, che aspirasse a dipingere l'aspetto delle foreste, gli anfratti delle montagne o i meandri d'un ruscello in una prateria. Ciò significava supporre in modo gratuito l'assurdo. È ben evidente che le cose, nella loro oggettività, non sono affatto di competenza della musica, e che l'ultimo allievo paesaggista, con un tratto di matita, riprodurrà un paesaggio più fedelmente del musicista provetto con tutte le risorse della più abile orchestra. Ma queste stesse cose, nella misura in cui toccano in un certo modo l'animo, queste cose soggettivate, se posso esprimermi così, divenute fantasticheria, meditazione, slancio, non hanno forse una singolare affinità con la musica? Non potrebbe questa tradurle nel suo misterioso linguaggio? Ripetiamolo ancora una volta. Nessuno pensa di scrivere una musica così ridicola come quella che certi hanno definito pittorica. Ciò a cui si pensa, ciò a cui gli uomini forti hanno pensato e penseranno sempre, è di impregnare sempre più la musica di poesia e di renderla organo di quella parte dell'animo che, se dobbiamo credere a tutti coloro che hanno fortemente sentito, amato, sofferto, rimane inaccessibile all'analisi e rifiuta l'espressione immutabile e definita delle lingue umane.
All'Opéra di Parigi l'ascolto di Paganini sconvolge Liszt. Si rimette allo studio della tecnica pianistica e si isola per un altro biennio, al termine del quale ha già completato in buona parte la trascrizione pianistica dei 24 capricci di Paganini. In questo periodo di lavoro incontra Berlioz e Chopin, ma anche l'abate Lamennais, del quale diventa amico fedele e che avrà enorme influenza sul suo spirito profondamente religioso.
Il genio viene da Dio, e come ogni cosa che viene da Dio, sarebbe naturalmente perfetto se l'uomo non lo rendesse imperfetto. È lui che lo sfigura, lo snatura, lo degrada, a seconda delle sue passioni, delle sue illusioni, delle sue rivendicazioni. Il genio ha la sua missione. Il suo nome lo dice già, assimilandolo a quegli esseri celesti che sono i messaggeri dell'alta provvidenza. Quando il genio è dato all'artista e al poeta, la sua missione non è di insegnare il vero, di comandare il bene, che solo una divina rivelazione ha l'autorità di imporre, che una nobile filosofia avvicina alla ragione e alla coscienza umane. Il genio della poesia e dell'arte ha per missione di far rifulgere il bello del vero, dinanzi all'immaginazione affascinata e sopraelevata, di stimolare al bene attraverso il bello dei cuori commossi, trascinati verso quelle alte regioni della vita morale ove la generosità si muta in godimento, ove il sacrificio si trasforma in voluttà, ove l'eroismo diventa una necessità, ove, mentre la compassione sostituisce la passione, l'amore sdegna di chiedere qualcosa, sapendo che d'ora in poi troverà sempre in se stesso di che dare.
Riapparso in pubblico con esiti grandiosi, a casa di Chopin una sera Liszt incontra Marie Dagoule, sposa di un ufficiale francese. Esplode la passione. I due fuggono in Svizzera e rimangono insieme per 10 anni. Arrivano 3 figli, la seconda dei quali, Cosima, vivrà un'analoga fuga d'amore con Richard Wagner, per il quale lascerà il marito. Negli anni di Ginevra, Liszt si dedica soprattutto alla composizione. Scrive in questo periodo Les années de pèlerinage e alcune trascrizioni delle 9 sinfonie di Beethoven. È soprattutto come pianista che ottiene però maggior successo.
Il virtuosismo non è un'escrescenza, ma un elemento costitutivo della musica. Chi volesse negare il giustificato diritto di quest'ultimo dovrebbe ricordarsi dell'antica parabola di Menenio Agrippa, dello stomaco e delle parti indignate del corpo. Le parole del miglior compositore non ci apparirebbero insolenti come quelle delle parti del corpo se dalla cima problematica della sua creatività dicesse al virtuoso entusiasta: «Tu, cosa inutile, vivi sfruttando i nostri frutti e pretendi furbescamente la raccolta del successo, che richiede il nostro merito e il nostro sforzo». Questa lotta per la supremazia può essere conclusa solo se si viene a conoscenza del fatto che tutte le parti dell'organismo musicale gli sono necessarie per il suo libero sviluppo, come all'uomo quelle del corpo umano, e che il virtuosismo è di gran lunga una parte più integrante della musica che ad esempio la tecnica della calcografia per la pittura, l'arte figurativa per il dramma. Poiché la pittura e la poesia possono far valere il proprio diritto per le loro opere anche senza le arti suddette, ma la musica, privata dell'esecuzione, è solo un esercizio mentale, che noi musicisti, attraverso l'abitudine a confrontare e intuire il suono guardando nei segni, possiamo giudicare prima dell'ascolto, ma che però, se non viene vivificata dall'esecuzione, rimane insignificante e senza scopo. Ciò che la luce del giorno è per il quadro è l'esecuzione per un'opera musicale. L'uno deperisce nell'oscurità senza essere goduto, l'altra nella polvere delle biblioteche.
La carriera trionfale di Liszt, virtuoso del pianoforte, si svolge per tutta Europa. È il concertista più ammirato, più discusso, più pagato, oggetto in molti casi di un'adorazione addirittura fanatica, ma non ne gioisce.
Il mondo dei salotti non distingue quelle personalità così diverse che si potrebbero chiamare gli antipodi l'una dell'altra, perché non si è ancora preso la briga di pensare per conto suo, fuori dalla tutela del romanziere d'appendice che dirige le opinioni artistiche come il confessore dirige le opinioni religiose. Esso distingue la semplicità dei grandi pensieri che si rivela senza alcun effetto cercato dai convenzionalismi antiquati di uno stile che ha fatto il suo tempo e di cui le vecchie signore divengono le custodi di prammatica, visto che non sanno seguire con occhio intelligente le incessanti trasformazioni dell'arte. Questo piccolo pubblico, tanto vantato, può ben mettere in luce una voga, ma questa voga, d'un inebriante prestigio, se si vuole, non ha maggiore consistenza reale d'un'ora di brezza deliziosa, prodotta dal vino spumeggiante che si ricava nel paese del Kashmir, dai petali di rose e dai garofani lievemente fermentati. Questa voga è una cosa effimera, gracile, senza consistenza, senza vita reale, sempre pronta a svaporare, perché ignora la sua ragion d'essere e spesso non ne ha alcuna da dare.
Liszt ha poco più di 40 anni quando accetta a Weimar un contratto come direttore della Cappella di Corte. Lo ha incoraggiato in questa scelta la principessa Carolina di Sayn-Wittgenstein, sua nuova fiamma. È questo di Weimar il periodo più fecondo, il più ricco di risultati musicali. Liszt si dedica all'insegnamento ma soprattutto alla composizione. Nascono ora le sue opere più importanti, fra cui il celebre poema sinfonico Le Prélude. Il successo non gli manca, eppure comprende perfettamente quanta fatica sia necessaria alla musica nuova e ai nuovi compositori per imporsi. Forse a dargli questa sensibilità è l'amicizia con il più sfortunato Wagner, cui non fa mancare il proprio aiuto per la diffusione delle sue rivoluzionarie e innovatrici opere.
Le multiple forme dell'arte non sono che una sorta di incantamento, le cui formule molto diverse sono destinate a evocare, entro il cerchio magico, i sentimenti e le passioni che l'artista vuole rendere, in qualche modo, sensibili, visibili, audibili, tangibili, per comunicarne i fremiti. E così il genio si manifesta attraverso l'invenzione di forme nuove, adattate talora a sentimenti che non erano ancora sorti entro il cerchio magico. Nella musica, come nell'architettura, la sensazione è legata con la commozione senza l'intermediario del pensiero e del ragionamento, come avviene nell'eloquenza, nella poesia, nella scultura, nella pittura, nell'arte drammatica, le quali esigono che innanzitutto si conosca e si comprenda il loro soggetto, il quale deve essere inteso dall'intelligenza prima che il cuore ne sia toccato. Come mai allora la sola introduzione di forme e di modi inusitati è nell'arte dei suoni un ostacolo alla comprensione immediata d'un'opera? Questa repulsione, più viva in certi spiriti coscienziosi che, avendo molto faticato per imparare ciò che sanno, vi si attaccano come a dogmi fuori dai quali non v'è salvezza, diviene ancora più forte, più imperiosa, quando sotto forme nuove un genio innovatore introduce nell'arte sentimenti che non vi erano ancora stati espressi. Allora lo si accusa di non sapere né ciò che è permesso all'arte di dire, né il modo con cui essa lo deve dire.
Dopo Dopo aver rinunciato per un veto pontificio a sposare la principessa Sayn Wittgenstein, Liszt, ultra cinquantenne, veste l'abito talare. A Roma, sul cucuzzolo della verde collina di Monte Mario, nella bella chiesa del Rosario, ci sono testimonianze dei suoi fecondi ritiri spirituali. Non rallenta in ogni caso gli impegni pubblici, incluso un viaggio a Bayreuth per udire la musica prediletta del suo grande amico Wagner, Parsifal e Tristano, per il cui successo tanto si era adoperato.
Fisicamente, l'occhio che vede più lontano non è il più efficiente. Spiritualmente, accade il contrario. In questo caso, gli occhi deboli scorgono solo gli oggetti, i quali non si trovano oltre un ristretto campo visivo. E solamente coloro che hanno per natura un talento eccellente riescono a distinguere le cose che emergono all'orizzonte dei tempi e a penetrare la nebulosità del futuro e del passato che svanisce. Chi viene al mondo con una vista intellettuale lungimirante corre spesso il pericolo di non essere notato e di essere sbeffeggiato dai miopi e dai deboli di vista, i quali non vogliono ammettere l'avvicinarsi progressivo degli oggetti non ancora scorti dal loro sguardo. Ma cosa può chiedersi chi è convinto delle loro miopie, dal momento che essi possono rinnegare le sue affermazioni o deridere le sue iniziative? Egli prosegue senza posa il suo cammino, avvicinandosi al traguardo che gli fa cenno in lontananza e oltre l'orizzonte della massa.
Virtuoso indiscusso del pianoforte, la cui tecnica spinse alle estreme conseguenze, Liszt rimane più discutibile per molti critici come compositore. Eppure c'è chi non dubita delle novità da lui introdotte nella strumentazione e nell'armonia.
Fare arte significa creare e usare una forma per esprimere un sentimento, un'idea. Più l'uomo è istruito e riflessivo, insomma, più gli è stato insegnato, più sottili sono i sentimenti e le idee, le quali, in quanto egli è un artista, vengono incorporate nella forma.
Uno spirito libero, un rivoluzionario suo malgrado, spesso in intima contraddizione con la sua anima di artista, ma anche di uomo di corte, e a quale non mancarono felicissime intuizioni sulla diffusione delle arti che sarà tipica del XX secolo. Senza scandalizzarsi, mise il dito nella piaga e smascherò certi trucchetti molto contemporanei.
Dai primi decenni del XIX secolo, una pace durevole ha riunito un gran numero di spiriti colti sotto il vessillo delle arti. Allo stesso tempo ha anche favorito l'estensione del mercato e dell'industria, in modo da non trascurare il minimo spazio né il minimo guadagno. Come avrebbe potuto l'industria, le cui tabelle statistiche mostrano oggi cifre che in tempi passati sarebbero parse fantastiche e incredibili, lasciarsi sfuggire il frutto di questa stupenda nuova ondata di interessi artistici? Presto, essa seppe trasformare l'amore per l'arte in un articolo di lusso e rese indispensabile non solo per l'aristocrazia, ma per ogni signore un certo budget di menu plaisir, teatro, concerti, spettacoli e mostre, che prima erano un privilegio di teste coronate. L'industria si fece da mediatrice tra il pubblico e le arti, si impadronì di tutte le opere e dei rappresentanti di queste ultime, delle loro merci autentiche e di quelle di contrabbando. Da principio questo fu accuratamente camuffato, successivamente negato con ipocrisia, infine fu ammesso spudoratamente. Tuttavia non vogliamo fare all'industria il rimprovero di voler guadagnare, oltre che sulle fabbriche, sulle miniere, sulle migliaia di iniziative, anche a scapito della mutevole immaginazione o della credulità e ignoranza del pubblico. Ecco, non vogliamo affermare che il suo immischiarsi abbia agito esclusivamente in senso svantaggioso per l'arte. Non disconosciamo che, mentre agiva a proprio vantaggio, ha anche contribuito alla sua diffusione sotto ogni aspetto, poiché non poteva essere escluso che sotto l'erbaccia spesso si poteva trovare del buon grano. Ben lontani dal rimproverare la sua intromissione negli interessi artistici unicamente come un torto, ne riconosciamo i meriti riguardo all'incremento del gusto per l'arte, come la vivacità con la quale introdusse l'arte tra le esigenze necessarie della vita sociale. Noi però diciamo: non appena l'industria si avvicinò al mercato dell'arte e nello stesso tempo alla stampa, migliaia di persone spinsero per partecipare a questa pesca redditizia, nella quale, se un ghiozzo si dimenava, solo un occhio di lince poteva riuscire a trovarlo. Così apparvero riviste per tutti i gusti e per tutte le specialità, per l'arte in generale e per ogni arte in particolare. E in poco tempo ogni settore dispose di diversi organi di stampa, ognuno con le proprie concezioni, oppure, per usare la terminologia corrente, con il proprio colore.
Caro, carissimo Liszt, gli scriveva appassionatamente Wagner, a lui debitore di molta della sua fama, i tuoi poemi sinfonici mi sono diventati affatto familiari. È l'unica musica di cui mi occupo. Mi sembra ogni volta quasi di immergermi in un profondo flutto cristallino per starvi affatto solo, lasciandomi addietro tutto il mondo, o vivere per un'ora d'una vita mia propria. Sì, amico, tu sai fare. Tu sai fare.
Se la fantasia nella vita comune ha veramente spesso quel ruolo di cui è stato detto, se nei suoi attacchi di vertigine e debrezza può diventare pericolosa, con quali atti benefici ci compensa, da un altro lato, questa dea dolcemente raggiante? Non spira sopra la monotonia della nostra sorte, non dipinge di rosa le foglie incolori della nostra arida saggezza scolastica. Non cancella e mitiga i contorni pungenti dei nostri dolori, l'inveire troppo severo del nostro furore, del nostro sdegno, iniziandoci alla comprensione di quegli equivoci che sono veri e propri errori. Non abbellisce la nostra vita artistica, così come lo stile della nostra arte, seppure con gioie apparenti, con fiori da sogno, con fiabesche pietre preziose. Non ci innalza con il suo carro volante dal cantuccio nel quale siamo rannicchiati, e non ci mostra dalle altezze del firmamento, molto al di sotto di noi, la sfera terrestre rimpicciolita. Non ci conduce nel regno delle ombre, facendoci comunicare con gli eroi della notte dei tempi. E non ci mostra forse, nel limbo del futuro, le nebulose figure dei nostri discendenti, per farci individuare in modo più chiaro il punto che noi stessi occupiamo nella catena degli spiriti, per farci sentire uno dei suoi membri tra ciò che è stato e ciò che sarà.
Gentili ascoltatori, questa puntata di Minime si conclude qui. Le nostre fonti letterarie: epistolario Wagner-Liszt, di Ferenc Liszt, Vita di Chopin, Robert e Clara Schumann, editore Passigli, Firenze. La voce di Liszt era di Rosario Tronnolone. Abbiamo ascoltato, fra gli altri, passi da Sogno d'amore numero 3 in La bemolle maggiore, opera 62. Canzonetta di Salvatore Rosa da Année de Pèlerinage. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1. Le Prelude, poema sinfonico. Studio numero 10 in Fa minore da Studi trascendentali. Il Purgatorio e Magnificat da Dante Symphony. Ringrazio per la consulenza musicale Pierluigi Morelli, per la realizzazione tecnica Alvaro D'Amico, per l'allestimento e la regia Gian Berardino Carlucci. Da Laura De Luca e da tutti noi appuntamento con Minime fra 7 giorni.